partendo dalla questione del salario giusto, ovviamente catturare l'attenzione con delle parole ad effetto è sempre molto utile per la propaganda di governo. In realtà quello che si dice al momento è che verranno in qualche modo applicati i contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi, quindi sostanzialmente sono quelli firmati dai confederali, a parità di settore, ma anche a parità di configurazione giuridica del datore di lavoro. E questo già ci dice qualcosa, perché significa che un metalmeccanico che lavora presso una cooperativa comunque può avere diritto a un salario più basso. Giusto o non giusto, c'è un riferimento molto veloce all'articolo 36 della Costituzione, ma non si parla minimamente di che cosa significa poi essere giusto, anche perché possiamo avere, come già abbiamo avuto nella storia, come già oggi, data la dinamica salariale anche dei contratti collettivi nazionali, se non soprattutto dei contratti firmati dai sindacati più rappresentativi, che però pagano pochissimo, pagano salari da fame. Ci ricordiamo il vecchio vigilanza e sicurezza privata, ma ci ricordiamo ovviamente quelli delle cooperative, e si fa ben poco sostanzialmente invece per mettere un freno a quello che è proprio la decadenza e la svalutazione salariale. Ovviamente il governo lo fa per non accettare quella che è una delle richieste poi più generali del nostro paese, che è un salario minimo molto più alto degli 8, dei 9 euro lordi l'ora in termini di trattamento economico. L'altra cosa che si fa, e qui ovviamente la questione salariale rientra in modo indiretto, è di continuare ancora una volta a spendere centinaia di milioni di euro sugli incentivi alle assunzioni di appunto donne, giovani e cittadini che vivono nelle zone economiche speciali, e lo si fa prendendo, come dire, le donne svantaggiate, i giovani svantaggiati, cioè coloro che sono disoccupati da almeno 2 anni e così via, ma non si dice sostanzialmente che tipo di lavoro vogliamo per queste donne, perché poi saranno segregate in occupazioni che sono ovviamente a scarsissimi salari. Pensiamo tutti ai comparti in appalto, dai servizi delle pulizie e le mense, fino anche alla produzione molto femminilizzata, per esempio quella dei prosciuttifici, della trasformazione agroalimentare. Su questo non si interviene. Una cosa molto simpatica che si fa, secondo me va nella direzione giusta, ma ovviamente vediamo poi le leggi di conversione, è l'interoperabilità della disponibilità dei dati sui contratti e sui salari individuali attraverso appunto INAIL, INPS, Ministero del Lavoro. E come lo si fa? Però lo si fa prendendo a budget delle anche le disposizioni sulla sicurezza e salute sul lavoro, prendendo le risorse dall'INAIL e dall'Istituto Nazionale del Lavoro, il che significa risottofinanziarle, cosa che invece dovrebbe andare ad espandere in qualche modo la possibilità di operare di questi istituti, che sono a fondamento poi della tutela dei diritti dei lavoratori. Poi c'è un altro pezzo che riguarda invece i rider, di nuovo, dove si dice appunto che vanno trattati a seconda del contratto collettivo nazionale di riferimento, con la possibilità sostanzialmente, grazie anche alle vertenze, le denunce e le inchieste, di rivendicare la subordinazione di questi lavoratori piuttosto che il loro essere autonomi rispetto alla piattaforma, e un po' di diritto di informazione nei confronti dei lavoratori. Il problema, come sappiamo, è che se poi però si deve accedere attraverso SPID o carta d'identità elettronica con dei lavoratori che spesso sono immigrati e non hanno neanche ancora i documenti, questo diventa l'inaccessibilità alla piattaforma vera e propria. Quindi, come dire, in realtà la burocratizzazione sulle spalle dei lavoratori, piuttosto che andare a colpire invece quello che è lo sfruttamento dall'alto da parte delle grandi piattaforme.
Allora, noi, se abbiamo capito bene, vediamo, facciamo qualche altro punto con lei. Intanto, sulle piattaforme ci pare di capire che prenda spunto dalla direttiva europea, non completamente, ma prenda abbastanza spunto, cioè è come se accolga parte della direttiva europea, che evidentemente non avevamo accolto ancora. Dalla parte invece della contrattazione dei salari, sui salari stendiamo al momento un velo pietoso, perché ci basta il data room di Milena Gabanelli che avevamo letto ieri, che peraltro è abbastanza conservativo, che faceva il calcolo di quanto salario è stato perso negli ultimi anni semplicemente dalla forbice inflazione e recupero, e quanto poco il recupero fiscale proposto dal governo abbia significato per i lavoratori in diverse categorie, forse solo i metalmeccanici, ma perché hanno ancora un meccanismo di recupero interno al loro contratto, hanno recuperato qualcosa di più. Detto questo, la vera questione dei contratti, intanto, se ho detto tutto giusto fin qua, poi mi corregge volentieri, la questione dei contratti nazionali, ci pare di capire che il governo aveva provato ad andare ben oltre, cioè di riconoscere anche la legittimità dei pirati, ed è stato fermato da una levata di scudi addirittura delle stesse associazioni di categoria. Siamo ancora in quel campo lì del contentino a qualcuno?
Ma in parte sì, nel senso che una, cioè, secondo me ovviamente posso essere smentita, è un'opinione in questo caso, siamo nel campo del cercare di dare diciamo, prelazione ovviamente, no? Ai sindacati confederali, ai contratti maggiormente rappresentativi, ma questo non attacca realmente la questione salariale, anche perché se i contratti maggiormente rappresentativi già oggi si applicano al 98% della forza lavoro sotto contratto e noi abbiamo una dinamica salariale stagnante, allora forse dovremmo intervenire sulla possibilità degli aumenti salariali anche diciamo dal lato del salario minimo legale, cioè di restituire una forza contrattuale sostanziale ai sindacati, perché il problema non è quel 5% diciamo, di lavoratori contrattati attraverso contratti pirata. Qui abbiamo una dinamica generalizzata che è stagnante, se non decrescente, regressiva in questa fase appunto inflattiva degli ultimi 5-6 anni. E poi abbiamo la gente a Cottimo, la gente negli opifici che, come sapete benissimo, è raccontata alla vostra radio, vive di Cottimo a 2,70 euro l'ora, 3,20 euro al pezzo e quant'altro. Quindi di tutta quella roba non se ne fa assolutamente niente. Ovviamente c'è stato questa altalena sulla legge delega, sul salario e la questione dei contratti, tra adottiamo la delega, no non la adottiamo, dato appunto in qualche modo, come avete detto, la levata di scudi. Dall'altro lato non siamo minimamente ancora nel campo di un salario giusto.
Che cosa ci vorrebbe per un salario, per dire salario giusto, ecco, Marta Fana, visto che lei l'ha studiato per tanti anni, ha dedicato molta parte della sua carriera accademica a spiegarcelo in senso buono, cioè a provare a farci ragionare su questo tema, che cos'è un salario giusto?
Ma un salario giusto sicuramente è quello ancorato realmente e sostanzialmente all'articolo 36 della Costituzione, cioè ogni famiglia deve poter avere una vita dignitosa per sé e per la propria, ogni lavoratore, no, ha diritto a una retribuzione dignitosa per sé e per la propria famiglia, il che significa, dato appunto l'aumento dei prezzi, che non possiamo più parlare dei 9 euro lordi l'ora, dovremmo parlare di 11 almeno, di 12, che è vero che sembrano tante, però mi dispiace se le aziende in questo paese vivono sul mercato soltanto scaricando la loro competitività sul costo del lavoro, possiamo dire che possiamo fare a meno di queste imprese, e ne arriveranno altre. Questo che ci mostra un po' poi l'analisi economica e poi la valutazione dell'introduzione dell'aumento dei salari minimi nel resto d'Europa. Basti pensare a quello che hanno fatto in Spagna, è quasi raddoppiato in meno di 10 anni, in Portogallo una dinamica alta, in Germania, che pur vive un'enorme crisi della propria economia, il salario è stato introdotto nel 2015, è costantemente ampliato e aumentato. Poi però ci sono altre due cose che ci dobbiamo dire: il salario non basta. Il salario non basta in un paese che poi va in qualche modo a fare deflazione salariale sulle ore lavorate. Abbiamo un'esplosione di part-time involontari che dobbiamo comunque bloccare. Allora dobbiamo andare a capire nei vari comparti. Qui serve tanta analisi economica, quali sono i minimi orari che possono, diciamo, il numero di ore minimo che effettivamente possono far svolgere le persone, altrimenti è ovvio che alla fine del mese pure 12 euro lordi l'ora valgono davvero poco. E l'altra cosa è andare in qualche modo a riprendere il sistema degli appalti e delle esternalizzazioni, perché come ci mostra la Procura e il Tribunale di Milano, sono effettivamente sistemi organizzativi ormai che si basano e sono funzionali sostanzialmente allo sfruttamento del lavoro e l'aumento dei profitti. Queste sono tutte cose che si tengono insieme, gli sgravi non portano a nessuna parte. Dal 1996, col primo governo Prodi, che andiamo avanti col taglio del cuneo fiscale, e vediamo che la dinamica salariale non recupera e anzi in qualche modo stiamo indietreggiando rispetto anche alla dinamica degli altri paesi europei.
E continuiamo insieme a Rossella Marinucci, coordinatrice nazionale del mercato del lavoro per la CGIL. Buongiorno Marinucci.
Buongiorno a voi e a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Ecco, allora con lei magari continuiamo nella lettura di questa bozza del terzo decreto sul lavoro dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, visto che oggi è anche la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro.
Ah, allora, come ogni decreto che ci attende nella ricorrenza del 1º maggio, ci sono degli elementi, ci sono alcuni aspetti sicuramente positivi. Ovviamente non è un modo strutturale di affrontare il tema che sappiamo essere ben più grande e ben più importante. Vediamo cosa c'è nel decreto. Nel decreto ci sono sicuramente degli interventi sulla formazione, sulla tracciabilità appunto della formazione. C'è un aspetto molto positivo che è l'ampliamento dell'indennità dell'INAIL per l'inabilità temporanea da infortunio sul lavoro, un aspetto che chiedevamo come organizzazione da molti anni, anche perché le risorse c'erano ed erano disponibili, e passa dal 60 al 75%, quindi una richiesta decisamente positiva. C'è un allargamento di copertura ad alcune figure che ne erano escluse, come i volontari o i caregiver. Certo, restano ancora fuori da adeguate tutele tutta una serie di persone che lavorano con forme precarie, per esempio in smart working, serve assolutamente aumentare la tutela dei lavoratori in smart working e molti lavoratori autonomi. Quindi alcuni interventi sicuramente, però limitati e sicuramente, ecco, non esaustivi rispetto a un tema come quello della salute e della sicurezza, di cui continuiamo a parlare mentre continuano ad esserci morti e infortuni ogni giorno. È evidente che non è un problema emergenziale, ma è un problema strutturale proprio del sistema produttivo. Quindi, insomma, bisognerebbe ragionare un po' più sulle cause e agire in maniera un po' più ampia.
Gli infortuni non calano, 3,2 morti al giorno e i magistrati contabili rilevano tutte le lentezze dell'INAIL. L'85% degli incentivi stanziati per le aziende sulla sicurezza è bloccato, le ispezioni restano poche, anche se nel 90% dei casi riscontrano forti irregolarità. Sto leggendo la prima pagina di Avvenire oggi, sicurezza di carta. È così e c'è anche qualcosa che non funziona, cioè i fondi all'INEL che vengono poi deviati altrove o bloccati?
Ma ci sono una serie di cose che non funzionano, perché per agire sul tema degli infortuni bisogna intervenire sulle cause, quindi ragionare proprio dell'organizzazione del lavoro. Non si affronta seriamente il tema degli appalti, dei subappalti, le responsabilità lungo tutta la filiera, e sappiamo che è lì che si concentrano molti dei rischi. Quello dei controlli, come si diceva, è un tema importantissimo. Recentemente è stato pubblicato il rapporto annuale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, il numero degli ispettori continua a decrescere nel loro complesso. Quindi serve un rafforzamento strutturale, una capacità anche di coordinare le attività degli ispettori, controlli continui, regole che se no ci sono ma rischiano di rimanere sulla carta. E anche la formazione, se la preoccupazione rispetto alla formazione sulla sicurezza rimane una questione burocratica, certo è importante la tracciabilità, ma non basta registrare un corso per dire che un lavoratore è davvero stato formato. Quindi il rischio è che si punti a degli aspetti, come dire, di certificazione formale e non sulla qualità reale.
Burocratici.
Esatto. C'è un tema fondamentale che è la qualità del lavoro. E se il lavoro è buono e di qualità, allora anche gli aspetti di salute e sicurezza si possono migliorare. Ci sono delle figure come i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza che possono avere un ruolo molto importante, sono in ogni luogo di lavoro e quindi possono davvero avere un ruolo decisivo e collaborare e interagire con gli ispettori che possano, insomma, coordinarsi rispetto alla vigilanza. Insomma, gli infortuni non sono inevitabili, sono frutto di alcune scelte, di alcune cose affrontate con superficialità.
Posso chiederle una cosa? Perché Rossella Marinucci, lei appunto è coordinatrice nazionale del mercato del lavoro. Prima Marta Fana ci ha definito il salario giusto, come fa un economista, diciamo, insomma, di sinistra, come un vero programma quasi di governo. Lei è abbastanza d'accordo o è un libro dei sogni?
Ma anzi, altro che il libro dei sogni, ho ascoltato Marta Fana, tutta la mia stima, ho letto molte delle cose che ha scritto. Il tema dei salari è assolutamente fondamentale. Il tema salariale, legato ovviamente strettamente al tema della qualità del lavoro, è davvero il tema per poter affrontare le questioni che riguardano il mercato del lavoro. Una retribuzione giusta e un lavoro di qualità, fanno la differenza. E oggi abbiamo una quantità di persone che pur lavorando sono povere, che non riescono ad uscire da situazioni di emarginazione e di povertà, che restano ai margini del mercato del lavoro per una frammentazione di contratti e quant'altro. Quindi affrontare il tema della qualità del lavoro e insieme dei salari giusti, contrastando una serie di fenomeni di dumping contrattuali e non solo, perché anche diciamo l'analisi della differenza tra ciò che si dichiara di applicare e ciò che si applica è un aspetto che va assolutamente affrontato con tutte le forze e con tutta l'attenzione. Quindi è davvero il tema del mercato del lavoro.